passo subito la parola.
Buonasera a tutti. Questa sera allora il tema è angoscia e nevrosi ossessiva. Presenti in sala sono sia alcuni del mondo psi, anche del mondo psicanalitico lacaniano, e alcuni invece cittadini. E la mission che ci siamo dati per questo seminario è di cercare di spezzare il pane psicoanalitico, il pane del sapere psicoanalitico, nel modo più semplice che è possibile, che però ha un po' incontrato i testi di Lacan, sa che sono testi difficili, complicati, perché le questioni effettivamente che affronta Lacan sono complicate, sono poi le questioni che hanno a che fare con l'uomo, con l'essenza dell'uomo, ed è quello che proveremo a vedere un po' oggi con la nevrosi ossessiva. E quindi il mio tentativo, la mia difficoltà, però quello che mi sforzerò di fare è di stare sulla linea, di cercare di essere semplice senza essere semplicistico. La seconda difficoltà è di riuscire a dare in poco tempo un quadro sufficientemente completo della nevrosi ossessiva. Per cui ho dovuto fare delle scelte, cercando di parlare solo di due o tre punti, per dare un mezzo quadro forse, però sufficiente a cogliere il punto più importante. La nevrosi ossessiva, credo che anche chi non è del mondo psi sa che ha una sintomatologia ricca, problematica, ossessiva, compulsiva, ci sono le ossessioni, i pensieri, ossessivi, pensieri come si dice egodistonici, cioè che io non vorrebbe avere, ma entrano nella testa e non ci si riesce, il soggetto non riesce a eliminarli. E poi ci sono le compulsioni, i riti cerimoniali, come vengono detti, il nevrotico ossessivo, soprattutto la questione della pulizia, ma non solo. Ma non è su questi aspetti che si sofferma tanto Lacan, ovviamente li ha presenti, ma non è su questi che si sofferma, perché questi sono gli aspetti fenomenici del nevrosi ossessiva. Quello che a Lacan interessa è la struttura psichica soggiacente, ed è su questo che proverò a dire qualcosa. Primo punto che affronto è la questione della reale. Massimo Recalcati nella prima conferenza di questo seminario ha parlato dell'angoscia come incontro con il reale. Ed è su questo che vorrei provare a portare la vostra attenzione, non sul che cosa è questo reale, come un certo tipo di modo di conoscenza sedimentatosi negli ultimi secoli, da Cartesi in poi, ci ha portato a pensare al soggetto della conoscenza e all'oggetto conosciuto. Del reale non si può dire veramente niente di positivo, perché è ciò che manca alla realtà. E proverò a dirlo intanto con un'espressione che ha usato Lacan negli anni 70 nel suo discorso di inaugurazione della sezione clinica di Parigi, dopo aver per anni lavorato, confrontato il sapere psicanalitico con il sapere delle scienze esatte, e in modo particolare con il sapere della matematica, di cui poi accennerò qualcosa, è arrivato ad una conclusione che ha espresso lì in parole molto, molto chiare. Ha detto in quell'occasione che la psicanalisi non è una scienza, perlomeno non è una scienza esatta. Perché? Perché le scienze esatte si occupano tutte di un oggetto definito, determinato, di un ente, direbbe Heidegger. Mentre la psicanalisi si occupa di ciò che manca all'uomo, cioè letteralmente di niente, inteso in senso etimologico, di non ente, cioè di ciò che l'uomo non ha. Ed è quindi di fronte a questo reale che il soggetto, quando lo incontra, prova angoscia, in modo particolare l'ossessivo. Lacan, al termine del seminario decimo, che è il seminario di riferimento dedicato quell'anno al tema dell'angoscia appunto, Al termine di questo seminario decimo, Lacan accosta il metodo hegeliano con il metodo di Kierkegaard. Entrambi usano il termine di concetto. In Hegel il concetto ha il significato letterale di, anche in italiano c'è, cum capio, prendere insieme, afferrare insieme. È la stessa costruzione del tedesco Begriff, il concetto nel senso di Hegel, da Begreifen, cioè afferrare insieme. E sta alla base questa nozione di concetto dell'assioma hegeliano, che si può leggere nei lineamenti della filosofia del diritto e della rappresentazione, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale. Credo che questo, a chi ha fatto un po' di filosofia nei licei, risuona come ricordo. Cosa significa che ciò che è reale è razionale, ciò che è reale è reale? Significa la perfetta sovrapposizione tra reale e razionale, cioè attraverso il concetto, attraverso il razionale, l'uomo, secondo Hegel, può afferrare tutto il reale senza che nulla di questo reale sfugga alla presa del simbolico. Oppone a questo concetto di Hegel il concetto dell'angoscia di Kierkegaard. Non a caso, infatti, Kierkegaard nel suo libro Il concetto d'angoscia usa questa espressione, concetto, e lo usa proprio in contrasto con Hegel. E Lacan dice questo, alla fine do la pagina per chi ha poi la possibilità di andarsene a rivedere questa citazione, la pagina 365 del testo dell'angoscia. Dice che queste sono le due vie, non c'è altra scelta possibile tra l'uno o l'altra di queste due vie. O la presa del reale avviene attraverso il simbolico, cioè attraverso il controllo razionale di tutto, o se non avviene così, avviene attraverso il concetto dell'angoscia. Cioè, quel reale che sfugge alla presa razionale provoca angoscia, ed è l'angoscia come ultimo, come dire, possibile presa del reale, ma in tutt'altro senso rispetto alla presa del razionale. Il nevrotico ossessivo, questo Lacan lo dice in modo particolare, lo riprende anche qui, ma lo dice in modo molto molto chiaro e preciso nel seminario nono, che ancora deve essere pubblicato, la seduta del 14 marzo del 62, dice che l'ossessivo è uno che vuole sapere. E uno la cui pulsione principale è la cupido scendi, il voler sapere, la pulsione di conoscere. E la cupido scendi, la pulsione di conoscere, è perché l'ossessivo ha assolutamente bisogno di tenere tutto sotto controllo, cioè di tenere tutto il reale sotto il controllo razionale, alla Hegel. Chi fa parte del campo psicoanalitico sa che nella letteratura lacaniana si dice di Hegel che sia stato il più sublime degli esterici. E questo è vero in tutto il suo percorso, forse, tranne che nell'ultimo capitolo della fenomenologia dello spirito. Perché quando Hegel raggiunge il sapere assoluto, lì non è più isterico, lì è ossessivo. Lì ritiene di avere veramente afferrato tutto il reale. Quindi l'ossessivo è colui che cerca di afferrare tutto il reale, ma c'è qualche cosa che sfugge a questo suo controllo razionale. E quando qualcosa sfugge al suo controllo razionale, avverte l'angoscia. Allora, proverò adesso a, ripeto, non a dire che cosa possiamo intendere con questo reale, perché, proprio perché manca la realtà, e cioè quindi sfugge alla presa del razionale e alla presa del simbolico nei registri lacaniani o alla presa immaginario, nulla di questo reale possiamo veramente sapere. Non c'è, cioè viene precisato sia da Lacan sia da Jacques Lemiller, non che manchi del sapere al reale, è a noi che manca. Cioè il reale ha il suo sapere, siamo noi che non lo possediamo. E allora userò in questa ricerca il termine che usiamo in italiano cercare, lo dice questo Lacan nel seminario settimo, viene dal tardo latino circare, che significa andare intorno, in in cerchio, cioè, come dire, percorrere la circonferenza, perché al centro, dove c'è il reale, lì c'è un buco e lì noi non riusciamo a conoscerlo, non riusciamo ad avere un sapere su questo buco. Possiamo solo percorrere la circonferenza. E allora qui mi viene da rammentare una bella immagine di Nietzsche che si può leggere nel suo primo libro importante, La nascita della tragedia. Lacan cita Nietzsche, a un certo punto si narra decima, ma cita solo il nome di Nietzsche, non cita questo punto, non so se avesse proprio in mente questo punto. Certamente questo punto di Nietzsche è un punto che va assolutamente bene insieme al punto in cui Lacan parla di Nietzsche. La pagina poi la dico dopo perché adesso non ce l'ho sotto mano. Nietzsche immagina questo, ed è molto importante, e questo è un concetto forse un po' complicato, spero di spiegarlo nel migliore dei modi, nella maniera più semplice possibile. Nietzsche dice che l'uomo nobile, a proposito della questione, che è una questione anche questa, squisitamente lacaniana, del rapporto tra sfera e verità, l'uomo nobile, prima ancora che il sapere abbia percorso tutto il suo territorio possibile, cioè prima che sia diventato sapere ciò che ancora non è sapere e quindi come sapere è ancora da conquistare, questo è l'area del cerchio, l'uomo nobile, prima che ancora l'uomo riesca a illuminare, diciamo così, tutta l'area del cerchio, a far sì che quindi ci sia conosciuto tutto il sapere possibile, l'uomo nobile sa che ad ogni punto della circonferenza c'è un punto di angoscia. Perché? Perché non c'è solo lo sguardo retrospettivo sul cerchio di cui si può conoscere, si è già conosciuto e domani si potrà conoscere. C'è quello che resterà ignoto, quello che non si potrà conoscere, questa X di cui parla Nietzsche. Cioè, qualche cosa di reale che sfugge al controllo del razionale. Uno può dire, ma questa è un'immagine fantasiosa di Nietzsche, chissà poi se è vero. È vero anche per il confronto che Lacan ha avuto con la matematica e con tutto il lavoro di tentativi di formalizzazione della matematica, questo è il secondo esempio che porto. Lacan questo lavoro lo fa in seminari, io ho letto solo il 12° non pubblicato, devo leggere un programma che avrò nei prossimi mesi, anni, il 13, il 14, il 15, anche questi non sono pubblicati, è un lavoro che fa con un confronto quasi quotidiana con la formalizzazione in matematica, per arrivare a concludere nel seminario 16, in cui riprende i due teoremi di incompletezza di Gödel. Qual era la questione? La questione era di poter arrivare a studiare le caratteristiche di un sistema formale. E Lacan lo vede come tentativo di espulsione del soggetto. L'inizio è con Gottlob Frege, con i suoi principi a matematica, poi c'è il paradosso di Russell, la lettera famosa che Russell scrive a Frege, che gli sega dalle fondamenta, come riconosce lo stesso Frege, tutta l'impostazione dei suoi principi a matematica, poi ci prova Russell con Whitehead e via via. Arriviamo fino a Gödel, 1931, con i suoi due teoremi di incompletezza. Gödel che cosa dimostra? Uno, che nei sistemi formali ci sono dei punti di fuga, che lui chiama proposizioni indecidibili, cioè proposizioni che possono essere vere o false, ma non ci sono i criteri di verità o di falsità nel sistema stesso. Quindi è, come dire, per un nevrotico ossessivo, un reale che sfugge al controllo razionale, qualcosa che provoca angoscia. Secondo, che questi punti di fuga non sono solo, come dire, un vizio di forma, o per usare un'espressione che usa Lacan nel seminario decimo, una specie di frizione di struttura, un qualche cosa che manca al posto invece in cui ci dovrebbe essere, insomma, ecco, qualcosa che manca in un posto mentre ci dovrebbe essere. E proprio non solo questo, punto di fuga, vizio di sistema, ma è la condizione di sussistenza del sistema stesso. Questa è la conclusione che si può trarre dai due teoremi di incompetenza di Gödel, di cui che Lacan riprende e commenta all'inizio, nei primi capitoli del Seminario 16, che è uscito in francese, non ancora in italiano. Quindi, l'immagine di Nietzsche, che Lacan non cita espressamente, però suppongo che l'avesse presente, Gödel, che gli cita espressamente e li commenta, fanno dire a Lacan, già qui nel Seminario 10 e poi più avanti, che cosa? Ora, la cosa si complica ulteriormente, anche qui cercherò sempre di stare su quel punto limite da poter dire le cose in maniera semplice che le possano comprendere tutti, nello stesso tempo però di dire qualche cosa che forse anche ai lacaniani non è del tutto chiaro, come ho verificato recentemente in un gruppo dove ci sono dei lacaniani per certi aspetti, che però questa cosa era ancora un poco chiara. E qui do la citazione, pagina 148 del Seminario 10, Lacan sta parlando di una figura topologica che è quella del cross cap, se qualcuno può non sapere, è la figura della mitra del vescovo, tanto per intenderci. Raffiguratamente si può pensare alla mitra del vescovo per avere un momento chiaro che cos'è la mitra, la figura topologica del cross cap. Se si fa un certo particolare taglio su questa figura topologica, si ha un nastro di Möbius. Il nastro di Möbius è quello invertito al punto che un insetto che gira sul nastro pensa sempre di girare sulla stessa parte senza sapere che c'è, o perlomeno supponendo che ci possa essere un'altra parte al rovescio che però non c'è, perché avete presente un po' il nastro di Möbius? Lo si può anche costruire qui volendo, no? Si prendono un foglio lungo, lo si gira un po', gli si fa fare un mezzo giro e poi si uniscono le estremità, in maniera tale che un insetto che gira su questo nastro ritiene di poter girare sempre sulla stessa faccia, mentre gira anche nell'altra faccia, perché il rovescio fa parte del dritto, insomma, no? E dice Lacan, l'insetto che fa questo giro pensa sempre che ci possa essere un rovescio. Se avete in presente l'immagine di Nietzsche, l'uomo nobile che in ogni punto della circonferenza vede l'aldilà ed è preso dall'angoscia perché c'è quell'ignoto che resterà sempre ignoto, che non potrà rientrare in un sapere, nel campo del sapere, ebbene questo insetto potrà supporre che c'è un aldilà che lui non potrà conoscere, che non saprà come conoscere, meglio dire così. Ma c'è qualche cosa nell'aldilà che manca, che fa difetto, ed è proprio per il fatto che manca che l'insetto ha questa illusione. La realtà è questa. La realtà in fondo è una illusione, in un certo senso, nel senso che la realtà è data dalla interrelazione tra le identificazioni immaginarie e le identificazioni simboliche, alla realtà manca questo reale, questo punto di reale, ma non è qualche cosa che un giorno scopriremo, e qui arrivo a un punto molto importante, è qualche cosa che proprio il suo difetto fa sì che la realtà sussista. Se questa cosa che non c'è venisse improvvisamente ad essere, la realtà non sussisterebbe più. Questo già ci dà un'idea dell'angoscia come, dice Lacan, non è senza oggetto, cioè noi in qualche modo come uomini abbiamo bisogno di mantenere qualcosa di vuoto, di reale vuoto, perché se qualche cosa viene a riempire questo punto di vuoto, siamo presi d'angoscia, cioè non abbiamo più, perché? Perché in qualche modo il punto di realtà che sussiste con questo punto di vuoto verrebbe a cadere. La cosa importante che voglio dire era questa, proprio nella questione della differenza, della dialettica tra sapere e verità. Nel sistema hegeliano, così come nella scienza per il suo versante scientistico, come pure nella psichiatria nel suo versante biologico, noi abbiamo la stessa apprensione della realtà alla Hegel. Cioè dove il razionale è reale e il reale è razionale, cioè si suppone che quel che manca al sapere di oggi non sia, in questo senso la verità viene spunta, non è la verità, anzi diciamo così meglio, viene ridotta, viene tolto della verità il carattere di enigma, di unheimlich, di una verità che si può rivelare eccezionalmente in un contesto e che non si può rivelare in un altro contesto. La verità viene ridotta a non essere altro che il sapere che mi manca oggi per poter raggiungere il sapere assoluto. Questa è proprio una radicale, come dire, riduzione della verità a non essere altro che il sapere che mi manca oggi. Questo, ripeto, sia nel sistema hegeliano, sia nella scienza, nel suo versante scientistico, sia nella psichiatria versante biologico. E questo è appunto invece una riscoperta che fa Lacan questo sul solco di Heidegger, perché è Heidegger che riscopre la verità come aletheia nel suo significato originario. Ecco, questo è un po' il primo punto, non so se sono riuscito a dare un po' un quadro di questo reale che manca e di questa, come dire, incessante volontà di sapere del soggetto, in modo particolare del soggetto nevrotico ossessivo, perché vuole tenere tutto sotto controllo, sotto il controllo razionale. Ora passo ad un secondo punto, che è la questione della distanza. Questa questione, questa nozione di distanza, Lacan la prende, la mutua da uno psicanalista, Maurice Bouvet, che è stato anche un personaggio importante perché per qualche anno è stato anche presidente della Società Psicanalitica Francese. Lui usava questo concetto di distanza perché? Perché secondo lui occorreva nella cura analitica tenere una corretta, giusta distanza rispetto al nevrotico ossessivo per paura che, accorciando questa distanza, il nevrotico ossessivo potesse scatenarsi, nel nevrotico ossessivo potesse scatenarsi la psicosi. Lacan dice che un nevrotico ossessivo è ben installato nel sistema significante e che quindi non c'è pericolo che possa scatenarsi psicosi. Nella sua pratica clinica non gli è mai successo, ma anche nella letteratura analitica non c'è nessun caso di scatenamento psicotico da parte di un nevrotico ossessivo. Quindi dice il concetto di distanza lì è assolutamente inappropriato. Però non è del tutto inappropriato, soprattutto nella pratica clinica col nevrotico ossessivo. Perché? Lacan lo dice verso la fine del seminario decimo. Il nevrotico ossessivo deve cercare di mantenere sempre, deve sempre cercare di mantenersi ad una distanza, ad una certa distanza con qualche cosa. Dice con se stesso, e il problema in analisi, nella cura degli ossessivi, è riuscire a ridurre questa distanza che l'ossessivo cerca di mantenere sempre con se stesso. Vorrei su questo punto provare ad approfondire. Qual è il problema del nevrotico ossessivo? Il problema, bisogna che faccia, per chi non è della campo lacaniano, che faccio un minimo di illustrazione di quelle che è la tripartizione che fa Lacan tra bisogno, domanda e desiderio, perché sennò non ci si riesce a capire. E prendiamo l'oggetto più classico, che è il cibo. L'oggetto del bisogno è molto intuitivo: quando uno ha fame deve mangiare. Quindi l'oggetto del bisogno è il cibo quando una fame soddisfa il bisogno di mangiare. Questo è molto semplice. L'oggetto della domanda. Possiamo provare a pensare al bambino piccolo che ha fame, che da solo non riesce a procurarsi il cibo, e allora strilla. E bisogna che qualche adulto, la madre fondamentalmente, vada da lui a dargli da mangiare. Questo è l'oggetto della domanda. È lo stesso oggetto, perché cibo nell'un caso, cibo nell'altro caso. Però Lacan fa osservare che le caratteristiche dell'oggetto, nel caso che sia oggetto della domanda, cambiano radicalmente rispetto all'oggetto cibo. Perché? Riprendiamo l'esempio del bambino piccolo che chiede perché da solo non riesce a procurarsi il cibo. Quindi deve usare i significanti che usa la madre per poter articolare la domanda: ho fame, ho bisogno di cibo. Rivolge questa domanda a chi? Alla madre, che nel caso del bambino è la prima figura del grande altro, che può dare il cibo, ma può anche non darglielo. O può darglielo, permettetemi l'esempio, che speriamo che non avvenga nella realtà, ma qualche volta può succedere, che glielo dia variato, non so. Ecco. Cioè, nel senso che quando si passa dall'oggetto cibo come oggetto del bisogno all'oggetto cibo come oggetto della domanda, la soddisfazione del bisogno, che pur resta, si riduce molto, per lasciare molto più ampio lo spazio alla presenza amorevole dell'altro che dà l'oggetto della domanda. Cioè è importante, molto più importante per il bambino l'amore, la presenza amorevole della madre che viene lì e ti dà il cibo, più che il cibo stesso. Non so se sono riuscito ad essere chiaro. Cosa molto più complicata è l'oggetto del desiderio. Posso richiamare quello che ha ricordato Massimo Recalcati alla prima conferenza, se non ricordo male, quando ha parlato dell'amante religiosa. Per quelli che di voi non fossero stati presenti, provo a sinteticamente a ricordarlo. L'amante religiosa è un insetto africano, del sud del mondo, che ha questa particolarità, è molto più grande dell'amantide femminile, molto più grande dell'amantide maschile, e ha questa particolarità che una volta che si incontra col mantide maschile, lo divora, fa la copula, fa l'atto sessuale e poi lo divora, ti taglia la testa, lo uccida. E quindi lui faceva l'esempio, ma è l'esempio fatto da Kant all'inizio del seminario decimo. Supponete di avere una maschera e che io sia l'amante religiosa. Supponete quindi che uno di voi possa avere la maschera del mantide maschile religioso e di essere quindi sottoposto al desiderio dell'amante religiosa di poter copulare con voi. Dopodiché siete morti. Ecco, questo per dare un'idea di che cos'è l'oggetto del desiderio. Ed è l'oggetto del desiderio che l'ossessivo ha angoscia in una maniera indicibile. Perché, provate a pensare appunto all'esempio dell'amante maschile, l'ossessivo ha un'enorme paura proprio nel senso di angoscia terribile, di poter essere un oggetto di divoramento da parte dell'altro. Allora cosa fa l'ossessivo per stare al riparo? Questo è il concetto di distanza, per stare al riparo dal desiderio dell'altro, per non essere l'oggetto del desiderio indesiderato per lui. Cerca di soddisfare tutte le domande dell'altro. Cerca di fare in modo da esaudire nel massimo grado tutte le domande dell'altro, perché speri in questo modo che l'altro si accontenti così, che non vada avanti col desiderio. Non a caso l'ossessivo, quando non è troppo grave, è un ottimo cittadino, è un osservante delle leggi, è uno che quando gli si chiede di fare qualcosa la fa nel migliore dei modi. Non so se nella vostra pratica l'avete riscontrato, proprio perché è uno che tende sempre a far sì da esaudire la domanda dell'altro. Da un lato, dall'altro, tende sempre a fare domande all'altro. E qui c'è una particolarità ancora più interessante dell'ossessivo. Perché? Perché l'ossessivo, la scrittura della pulsione nel grafo del desiderio, è appunto esse barato pulsione di D maiuscolo, perché è fondamentale, vale per tutte le nevrosi, fobia, isteria e nevrosi ossessiva, ma diciamo che quello che lo caratterizza al meglio la nevrosi ossessiva, proprio per la soggiacenza alla domanda. L'ossessivo che cosa ha? Che cosa fa quando domanda? Dal momento che, in quanto nevrotico, ha bisogno comunque di sostenersi sul suo desiderio. E il suo desiderio è sempre, su questo Lacan non cambia mai, su alcune cose cambia, fa l'autocritica, su questa no, il desiderio del soggetto è sempre il desiderio dell'altro. Quindi per sostenersi sul desiderio, nella sua domanda, in ogni sua domanda, lui non chiede solo ciò che si può domandare, tipo prendiamo l'esempio di un po' d'acqua. Quando fa la domanda di un po' d'acqua, ci mette sempre dentro l'oggetto del desiderio, perché lui ha bisogno di arrivare all'oggetto del desiderio. Per questo, dice Lacan in più punti, seminario quinto e seminario ottavo, il bambino che diventerà poi ossessivo da grande, le sue domande sono fastidiose. Gli adulti fanno fatica a rispondere alle sue domande, anche se sono domande semplici, banali, ho bisogno di un po' d'acqua, perché l'ossessivo nella sua domanda articola sempre ciò che non si può articolare, chiede sempre ciò che non si può domandare, l'oggetto del desiderio. Quindi da un lato cerca di stare al riparo dal desiderio dell'altro, dall'altro però articola sempre le sue domande, quello che è l'oggetto del desiderio. Altra cosa importante dell'ossessivo, l'ossessivo ha nel cercare di stare al riparo dal desiderio dell'altro, è un problema molto grosso per l'ossessivo, perché quando intravede di lontano degli oggetti che possono suscitare il suo desiderio, oggetti appetibili, lui cerca di avvicinarsi a questi oggetti, ma più si avvicina e più si riduce la libido. Perché? Perché si avvicina a qualche cosa che poi a sua volta può chiedere a lui di essere desiderato. E nel cercare di distanziarsi rispetto al desiderio dell'altro, cerca anche di distruggere l'altro, cioè di fare in modo di ridurre l'altro, soprattutto il desiderio dell'altro, a non essere altro che l'oggetto anale, l'oggetto escrementizio, l'oggetto con cui lui si identifica, che non a caso è legato alla questione della domanda, perché l'oggetto anale viene in primo piano nella domanda educativa, come tutti sappiamo, ma in modo particolare le mamme. Però c'è questa particolarità, che è ciò che differenzia il neurotico ossessivo rispetto al paranoico. Il neurotico ossessivo non arriverà mai fino a distruggere completamente l'altro, come ad esempio invece il paranoico. Perché? Perché avendo bisogno comunque di sostenersi sul desiderio dell'altro, non può arrivare a distruggerlo fino in fondo. Ha bisogno di mantenere il desiderio dell'altro, perché altrimenti il suo stesso desiderio verrebbe meno. E verrebbe meno il suo sforzarsi, il suo cercare di vivere appoggiandosi sul desiderio. Passo ad un terzo punto che sarà l'ultimo. Ed è la questione che in due o tre punti, tratta qui nella canna del seminario decimo, due o tre punti che sono veramente, come dire, anche enigmatici se vogliamo. Perché, come dire, è una questione che ha a che fare con l'uomo, con la sua essenza dell'uomo, ed è una questione che effettivamente mette in particolare luce l'ossessivo, ed è la questione del rapporto tra desiderio e legge. Lo dice alla fine del seminario, del capitolo sesto, e credo che avrà, come dire, frastornato un po' quelli che lo ascoltavano, perché quando dice: ma voi sapete qual è il rapporto tra desiderio e legge? Tra desiderio e legge non sono la stessa cosa. Dice, come la stessa cosa? Cioè, la legge interdice l'oggetto del desiderio, no? Quindi il desiderio nasce proprio perché c'è l'interdizione della legge. Come sono la stessa cosa? Sono un po' due cose diverse. Dice, no, sono la stessa cosa. Perché entrambi interdicono la cosa con la C maiuscola. La legge la interdice come proibizione. Il desiderio la interdice perché se raggiungesse la cosa non sarebbe più desiderio. È chiaro, no? Sarebbe godimento. L'ossessivo cerca di arrivare alla cosa con la C maiuscola, e vediamo come, ma per le vie della legge, perché l'ossessivo è sottomesso alla legge per via della questione della domanda. E questo che, come dire, mi intriga molto. Come si regola l'ossessivo fra desiderio e legge? Nel capitolo 11, pagina 162, Lacan arriva a fare un'altra affermazione che anche questa è sconvolgente. Il desiderio è dunque la legge. Come il desiderio è dunque la legge? Desiderio e legge sono pure due cose diverse, no? Arriva a dire che il desiderio è dunque la legge. Perché? La legge è sempre legge dell'altro. Ma di quale altro? La legge positiva è la legge degli altri che possono legiferare. La legge del legislatore. Ma il soggetto ossessivo, che fin tanto che sta, diciamo, soggiacente alla domanda dell'altro, segue la legge, quando vuole andare al di là della domanda, cioè vuole mirare all'oggetto del desiderio, e qualche ossessivo ci vuole arrivare, Lacan dirà che l'ossessivo sì, è ben installato nel sistema significante, però l'ossessivo vuol sapere, come ho detto all'inizio, che cos'è che vuol sapere? Non si accontenta del sapere del sistema significante, vuole andare al di là del sistema significante, vuole sapere ciò che non si può sapere, vuole cercare di far sì che il significante di cui lui è effetto, come soggetto, si possa abolire. È così che Lacan interpreta quello che è un sintomo tipico dell'ossessivo, fra i tanti, ma forse il più tipico. Lo dico con un termine tedesco, sperando di pronunciarlo bene, perché lo usa Freud. È per primo Freud che ne parla anche a proposito dell'uomo dei topi, ma ne parla in modo particolare in Inibizione, sintomo e angoscia, capitolo sesto. Un geschehen machen, fare in modo che ciò che è avvenuto è come se non fosse avvenuto. Fare in modo, cioè, che l'evento della caduta del soggetto nel sistema significante, che lui, come tutti gli altri uomini, ma che lui soffre in modo particolare, come se non fosse avvenuto. Questo è il controllo che l'ossessivo cerca di esercitare fin oltre la catena significante. E dal momento che l'ossessivo è attraversato sempre da questi acting out, da questi suoi exploit, dalle sue performance, dai suoi tentativi, cioè di richiamare sempre l'attenzione di questo altro grande, dice Lacan, qualche acting out può essere nell'ossessivo, può arrivare anche al punto di arrivare al suicidio. E questo perché? Perché appunto sarebbe, come dire, una specie di estrema sortita dal sistema significante. Esco dal sistema significante, cerco di trovare l'origine del sistema significante nel punto, cioè, in cui è entrato il sistema significante. Il reale forse è prima del sistema significante. E però, dice Lacan, uccidendosi, lo raddoppia il sistema significante, perché dopo di lui non resterà che il nome sulla tomba, cioè il significante lo eternizza. Però Lacan fa, come dire, sempre cercando di studiare, di osservare, di capire, di spiegare la struttura psichica del neurotico ossessivo, cerca di, come dire, di vedere, e lo dico con un'esemplificazione di questo genere. Voi sapete che Wittgenstein ha concluso il suo trattato con la settima proposizione: ciò che non si può dire si deve tacere. In qualche modo un altro esempio per dire che c'è del reale che manca la realtà, no? C'è qualche cosa di cui non si può parlare, e allora è inutile che parliamo di questa cosa di cui non si può parlare, perché qualsiasi cosa diciamo è fuorviante. Un altro esempio che porta Lacan, ad esempio, è l'antica proibizione ebraica di farsi immagini di Yahweh, no? Perché? Perché sono fuorvianti. qualsiasi immagine di Yahweh non raffigura Yahweh. Questo per dire che, quindi, c'è questo reale che manca la realtà e non si può dire, non ci si può raffigurare. Però va oltre Wittgenstein, vi parlo nel seminario 12. Va oltre Wittgenstein perché l'uomo comunque non si accontenta, il neurotico ossessivo in modo particolare, del fatto di non poterne dire niente. Il neurotico ossessivo vuole sapere e vuole andare al di là. E infatti dice a pagina 173 del seminario decimo, il neurotico è proprio il cammino esemplare per condurci alla scoperta della vera natura del desiderio come impossibile nel caso ossessivo, cioè di tentare sempre l'impossibile perché, per riuscire a far sì che diventi possibile sapendo che si scorda sempre e che si sconta sempre con l'angoscia. Allora, c'è un punto in cui Lacan ci fa riflettere, l'aveva già un pochino cominciato a fare nel settimo, lo rifà qui nel decimo, su questo punto. La legge appunto è la legge degli altri, sì, ma alla quale legge l'ossessivo cerca di restare fedele, ma c'è anche la legge del cuore, come aveva detto nel seminario settimo a proposito di Antigone. L'ossessivo, quando va avanti al di là, abbastanza al di là della sua questione delle domande, e della sua ricerca dell'oggetto del desiderio al di là delle domande, arriva a questa legge del cuore, dove quindi la legge, Lacan dice che la storia dell'etica è una storia di autonomizzazione del soggetto rispetto alla eterodossia, eterolegge, insomma. Invece Lacan dice no. La legge è etica, poiché si fonda sulla cosa con la C maiuscola, è la legge eteronoma per eccellenza. Ed è questo che l'ossessivo, andando avanti in questa sua ricerca, arriva a toccare. Perché? Quando arriva un po' a ridurre la distanza fra sé e sé. Perché? Perché arriva a toccare quel punto di cui appunto non si può dire niente, non si può sapere niente, non lo si può immaginare. Il punto che provoca la più indicibile angoscia, ma è il punto in cui si è confrontati veramente con se stessi. E con quale se stesso è confrontato l'ossessivo? È confrontato con la cosa, con la C maiuscola, che è che cosa? Che è quel che c'è di più intimo in lui e nello suo tempo di più estraneo. Di più intimo perché è al centro del suo essere. E di più estraneo perché non potendone dire niente, è proprio la alterità più radicale. Allora Lacan, diciamo, capendo sì la lezione di Wittgenstein, ma andando al di là, perché ci deve andare, perché l'ossessivo va al di là, arriva a dire, che l'analista deve essere un po' come l'ossessivo in questo senso. Lo dice alla fine del seminario decimo. Conviene che l'analista sia colui il quale, per poco che sia, per qualche verso, per qualche bordo, ha fatto rientrare abbastanza il suo desiderio in quell'A, oggetto A piccolo, irriducibile, per offrire alla questione del concetto d'angoscia una garanzia reale. Io mi fermerei qui, lascerei spazio alle domande. Non ho parlato, se non accennato, la distanza da ridurre nella cura dell'ossessivo. Eventualmente questo tema della cura dell'ossessivo la riprenderò dopo, se ci saranno delle domande in tal senso. Grazie.
Il collega e amico Benini ha fatto uno sforzo enorme per parlare di concetti molto difficili, ma so per certo, perché anch'io non ho compreso tutto quello che lui ha detto, che ci sono domande di chiarimento, quindi sentitevi libere di fare domande, anche le più semplici. Potete parlare dal posto, si sente, oppure vengo io col microfono.
L'esempio che io non ho sentito dal dottor Toccati, dell'amante religiosa, dove si corre questo pericolo, no, di essere desiderati e poi successivamente divorati, non riesco a capire bene se questo...
Si sente dietro?
Non riesco a capire bene se questo è un, diciamo così, una fase che dobbiamo attraversare tutti. Allora in questo caso qual è il distinguo tra l'ossessivo e il non ossessivo, oppure se è una fase che riguarda prettamente, diciamo così, quello che poi diventerà l'ossessivo, che ricorda un po', diciamo così, l'angoscia di castrazione, insomma, questo concetto della mantide.
Altra domanda? Scusa.
Puoi far tutto tu. Raccogliamo un paio di domande e poi facciamo rispondere.
Io vorrei che fosse un po' chiarito l'ultimo concetto di cui ha parlato, quello dell'analista, della produzione dell'analista.
Quello lì. Comincia a rispondere, dai.
Sì. Allora, il poter essere oggetto del desiderio dell'altro è una condizione comune. Poi qualcuno accetta e gode di essere oggetto del desiderio dell'altro, il masochista ad esempio. Qualcuno invece se ne sta alla larga, il neurotico ossessivo. Cioè, nei rapporti umani, e questa è una domanda comunque molto interessante che mi consente di dire qualcosa in più rispetto a quello che avevo detto prima. Nei rapporti umani, ognuno ha il proprio desiderio. Ognuno vorrebbe che il desiderio degli altri diventasse il proprio, no? Che il desiderio degli altri si piegasse dal proprio. Poi in taluni casi ciò è possibile, in tali altri no, in tali altri il desiderio degli altri si, come dire, no, sei tu che devi fare quello che voglio io, non io quello che vuoi tu. E c'è in questa relazione, in questi rapporti umani, ovviamente la dialettica tra domanda e desiderio. Fra domanda e desiderio non è sempre facile riuscire a distinguere bene, no? Cioè, tu questo me lo chiedi come oggetto della domanda o come oggetto del desiderio? No, perché cambia la natura, cambia statuto, l'oggetto, se è domandato, se è desiderato. Nell'ossessivo in modo particolare, proprio perché ossessivo ha paura nel senso di angoscia, è di essere oggetto del desiderio dell'altro. E lo è in modo particolare, perché noi, una distinzione che do per scontata, ma probabilmente non è scontata per tutti. Un conto sono gli altri, diciamo gli altri individui, le altre persone. E un conto è quell'altro con la maiuscolo attraverso cui riusciamo a parlare, no? Ma oltre a questi altri con cui riusciamo a parlare, si è installato un altro maiuscolo che ci accomuna, almeno nel linguaggio, c'è, come dire, un altro con la maiuscola, che è per Lacan il luogo dei significanti, il tesoro dei significanti, e cioè il fatto che il desiderio del soggetto che cerca l'oggetto non lo trova l'oggetto proprio perché non c'è nessun significante che lo rappresenti. La domanda vera di ogni soggetto, che lo sappia o no, che ne sia o no cosciente, è: io che sono? E questa domanda la va a porre a Tizio, Caio, Antonio, la va a porre ai genitori, la va a porre al partner, la va a porre al maestro, la va a porre all'analista. E l'analista sa che non c'è risposta a questa domanda. E non c'è risposta proprio perché la risposta a questa domanda slitta metonimicamente, di significante in significante, proprio perché nessun significante può essere la risposta a questa domanda. Il soggetto ossessivo proprio in modo particolare sa, conosce perché è installato nel significante questo esitamento infinito, ed è quello che non vorrebbe. Questo esitamento infinito per cui è oggetto sì del desiderio dell'altro, di quale altro, a prescindere dagli altri, dall'altro del linguaggio. Cioè questo altro che non gli dà risposta alla sua domanda. Questo è terribile per lo stesso. Non so se sono riuscito a rispondere. Per quanto riguarda la posizione della vista, bella domanda, grazie. E mi consente di rispondere con l'esempio che Lacan fa attraverso il mito di Edipo, che tutti conoscete, dopo aver scontato questo che tutti lo conosciamo, che riprende e commenta qui a pagina 176 proprio da questo punto di vista. Voi sapete che il mito di Edipo è fatto dal succo, la questione fondamentale è che uccide il padre senza sapere che fosse suo padre e poi giace con sua madre. E succede un gran problema in Tebe, persi, pare, e quindi bisogna trovare chi ha ucciso Laio. Ed Edipo, in quel caso lì, parrebbe proprio il nevrotico ossessivo in quel caso, vuole sapere chi è stato a uccidere Laio. Tiresia, il buon vecchio Tiresia, indovino cieco, cerca di fermarlo. No, e dice, stai attento, no, fermati, non andare oltre, non conoscere, non andare oltre della tua conoscenza. Edipo invece vuole conoscere e va avanti la sua conoscenza e alla fine scopre che è stato lui a uccidere Laio. Qui Lacan riprende il mito di Edipo dicendo, qual è il momento dell'angoscia? E quando ha scoperto che sia stato lui a uccidere Laio? No. L'angoscia di Edipo sta quando si cava gli occhi. L'importanza del cavarsi gli occhi è il, come dire, mettere una croce sopra su questa sua sete di conoscenza, perché è quella sete di conoscenza che l'ha portato a scoprire il suo misfatto. E quindi si cava gli occhi, voi sapete che in greco il verbo conoscere è oide, è formato sull'auristo di eidon, sull'auristo del verbo vedere. Cioè ho visto, e perché ho visto che so. Quindi si toglie quegli strumenti di conoscenza che hanno fatto sì che fosse arrivato a conoscere il suo misfatto. L'angoscia lì, in quel momento lì. Ma nel momento in cui Edipo, cavandosi gli occhi, vede con angoscia, Lacan dice, ma come fa a vedere se gli occhi sono per terra? Nel momento in cui vede con angoscia i suoi occhi per terra, li prova angoscia, ma superando l'angoscia diventa cieco e diventa però indovino come Tiresia, perché dopo saprà vedere più lontano e saprà quindi predire quello che succederà ad Atene. In questo senso quindi questa frase finale, almeno così io l'ho interpretata, non ci sono dei passaggi in cui Lacan mi mette strettamente in rapporto, quindi è una mia interpretazione soggettiva, però ci ho lavorato molto sopra su questa interpretazione soggettiva. La rileggo, l'analista è colui per il quale, per poco che sia, per qualche verso, per qualche bordo, ha fatto rientrare abbastanza il suo desiderio in quell'A irriducibile. Cioè, ha fatto in modo che il suo desiderio si avvicinasse il più possibile a quell'oggetto piccolo A irriducibile, in maniera tale da offrire alla questione del concetto d'angoscia una garanzia reale, cioè a far sì che l'angoscia, che è un segnale di pericolo, Lacan in questo segue Freud, pericolo di che cosa? Pericolo imminente, pericolo vitale, pericolo molto, molto grosso, pericolo che richiama, e lo dico con un termine freudiano perché è quello che usa Lacan e lo traduco, la Hilflosigkeit, cioè letteralmente l'essere senza soccorso, che è quello che prova il bambino piccolo quando ha bisogno di aiuto e non lo riceve. Voi supponete un bambino piccolo che grida perché ha bisogno di essere aiutato, ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di mangiare, di bere, ha bisogno di qualcosa, ma non c'è nessun adulto che corre in suo soccorso a dargli il cibo o l'acqua. Bambino prova angoscia, angoscia terribile, ma non angoscia ancora nel senso dell'anguasso, dell'angsta, non nel senso dell'angoscia in senso freudiano e lacaniano, che è un segnale, segnale dell'io, quindi sorge dopo l'io del bambino. E quindi l'angoscia è un segnale di quell'antica, terribile angoscia che si chiama il Flossiskeit. E Lacan dice, non qui mi pare, nel seminario settimo sicuro, portare l'analista soltanto colui che ha provato fino in fondo la Flossiskeit ed è stato tranquillo. Cioè, senza nessun problema, senza nessun timore, nonostante che abbia vissuto fino in fondo lo stato di Flossiskeit, lo stato di essere senza soccorso di fronte a un pericolo reale molto forte. Per questo credo che questo punto vada interpretato in questo modo. Non so se ho risposto.
Senza microfono si sente?
Prendo il mio.
Allora, io volevo chiedere questo, cercando di mettere insieme la prima parte in cui parlavi della mancanza nel reale e che cos'è il reale e che cosa si occupa l'analista e poi della struttura della neurosi ossessiva e del suo bordo di diagnosi differenziale con la paranoia, dove tu sottolineavi un punto che fa, diciamo, la differenza ed è quello di fin dove si spinge la distorsione. E mi domandavo se alcuni aspetti abortivi, diciamo, della neurosi ossessiva, perché vederla pura è difficile sul piano clinico, e pure quindi curabile, mi verrebbe da aggiungere, cioè curabile nel senso una tecnica di cura, forse con una direzione di cura più lineare, mentre quello che io riporto e sul quale mi interrogo sono gli aspetti spuri della neurosi ossessiva, che hanno delle sacche di tratti istrionici, di tratti paranoidei, di tratti depressivi importanti, da verificare se realmente depressivi o marcatamente recitativi. E questa è la domanda a cui cercavo di arrivare un percorso un po' più lungo, perché una delle cose più difficili è sicuramente la diagnosi differenziale, però a mio avviso, e questo ho seguito con molto interesse questo tuo intervento di oggi, se su certe patologie è relativamente più semplice una diagnosi differenziale, sulla nevrosi ossessiva rispetto a queste smarcature che io vedo nella nevrosi ossessiva di oggi, e poi in quella che descrive Freud sembra di no o meno, però anche i sintomi della contemporaneità, come ci insegna Recalcati in Clinica del Vuoto, avranno delle declinazioni nelle patologie maggiori. Su questo ti chiedevo di aiutarmi a riflettere, soprattutto su questi aspetti difficili da riconoscere come di un neurotico ossessivo, soprattutto l'aspetto depressivo, svalutativo, autocastrante, vabbè, però per dare una marca e un tipo di risposta clinica o di comprensione perlomeno. Grazie.
Altri?
Questa è una domanda impegnativa. Intanto perché è una domanda di diagnosi differenziale. E quindi, come dire, effettivamente quando hai di fronte un paziente puoi propendere per un diagnosi di neurosi ossessiva, ma ti interroghi sempre se ci può essere qualche altra diagnosi di struttura. E lo dice Lacan nel seminario quinto, effettivamente. Alcuni sintomi del neurotico ossessivo sono sintomi paranoici. Depersonalizzazione, derealizzazione. Ci sono dei sintomi nella neurosi ossessiva che possono far propendere per la diagnosi di paranoia. E chiaramente se ci si è di fronte con un paranoico con un certo tipo di cura, se si è di fronte a un ossessivo c'è un altro tipo di cura. Quindi è un problema di diagnosi differenziale non indifferente. Tu mi chiedi di articolarlo soprattutto con la questione della depressione. E quindi lì la diagnosi di struttura è tra nevrosi ossessiva e melanconia. E quindi, allora mi permetto di dare una risposta di questo genere, che è una prima risposta che probabilmente non soddisferà la tua domanda, ma io cerco di tenere in riparo il tuo desiderio. Faccio la battuta, scusi. E che differenza c'è tra acting out e passaggio all'atto? Il neurotico ossessivo ne fa di passaggio all'atto. Se è un melanconico sì, se è un neurotico ossessivo no. Se è un neurotico ossessivo fa degli acting out. Cioè, il neurotico ossessivo è installato bene nella catena significante, quindi ha sempre a che fare con l'altro, con la maiuscola. È sempre in relazione con questo altro. Non mi ricordo in quale seminario Lacan dice che il neurotico ossessivo sì, è molto spinto sull'immaginario perché ha sempre bisogno di far vedere all'altro l'immagine di sé che non è lui ma è sempre l'altro, no? Quindi gli acting out, gli extraordinari per l'ossessivo sono sempre su questa linea della immaginaria A1 per intenderci, schema L da un lato, dall'altro però è comunque iscritto nel registro simbolico e quindi anche i suoi performance, i suoi extraordinari sono sempre a beneficio dell'altro che è lui ma non lo sa che è lui. E quindi, per esempio, un neurotico ossessivo non tenterà mai il suicidio, se non, ed è questo, dice Lacan, che bisogna stare attenti con i psicanalisti, se non come estremo messaggio rivolto all'analista perché non ha capito qualcosa. Il melanconico invece no, il melanconico può uccidersi perché fa il passaggio all'altro. Non so se ho risposto sufficientemente.
Ci sono altri?
Posso dire, il rapporto al concetto di narcisismo freudiano, l'ossessivo, quando appunto mette in atto il fatto che fa la richiesta di desiderio, no? Cioè, qual è il rapporto tra la ferita narcisistica e quindi l'emorragia narcisistica verso un ipotetico antinarcisismo schizofrenico, no? In questo caso, cioè quanto c'è di antinarcisismo in questo rapporto, in questa angoscia per raggiungere il desiderio, per arrivare a questa richiesta di desiderio, questa richiesta verso la cosa. Cioè, mi riferisco al narcisismo freudiano proprio, perché secondo me c'è una connessione tra questo rapporto, no, di richiesta dell'ossessivo con la ferita narcisistica e il rapporto al narcisismo freudiano. Secondo me c'è molto da confrontare, a mio avviso, anche perché se non c'è una struttura dell'io molto forte potrebbe raggiungere una forma di schizofrenia, no? Quindi l'ossessivo da un certo punto di vista, qualora l'io o il sistema di riferimento dell'io potrebbe cedere.
Questa è una
domanda.
Sì, cioè, credo di aver capito. Cioè, dunque, anzitutto, ripeto, se nella diagnosi differenziale stabiliamo che è ossessivo e lo è veramente, perché nella clinica, il problema che abbiamo nella clinica è che siamo di fronte a un soggetto che soffre e ci comunica la sua sofferenza, la sua domanda, il suo bisogno di guarigione, eccetera. Poi attraverso le sue manifestazioni, quello che ci racconta, eccetera, noi cerchiamo di orientarci nella diagnosi anche per tenere un certo tipo di orientamento nella cura o un certo altro. Se è un neurotico ossessivo e se la nostra diagnosi ci prende, il rischio di schizofrenia non c'è, questo è chiaro. No, come neurotico ossessivo però, questa è un'altra cosa che critica Lacan verso Maurice Bouvet, che parlava di io forte dell'ossessivo, sì certo, l'ossessivo ha un io forte, non perché il suo io sia forte. Quando parliamo di io, parliamo proprio di rapporto narcisistico, perché è l'io, quando noi parliamo di io, intendiamo l'ic freudiano e il moi lacaniano. E il moi lacaniano, quello che si forma attraverso lo stato dello specchio, come sappiamo da Lacan, cioè attraverso l'immagine dell'altro che gli viene riflessa, l'io lacaniano, il moi lacaniano, è appunto l'effetto dell'immagine narcisistica, quindi si forma narcisisticamente. Allora il problema, se ho ben capito, è ferita narcisistica, no? Cioè, sì, sì, ma Lacan lo dice che quando parla di immagine dello specchio lui parla di narcisismo freudiano. Cioè, il narcisismo freudiano è declinato da Lacan nello stato dello specchio. E cioè nel riconoscimento che l'altro ci dà attraverso la propria immagine. Questo... Che cosa può succedere? Può succedere che l'altro non ci ritorna l'immagine che noi desideriamo avere dall'altro. E questo è il problema. E quindi in quel senso lì ci può essere una ferita narcisistica. Ecco, allora se questo è il problema, certo che il neurotico ossessivo ci soffre molto su questo e può squilibrarsi non nel senso se è ossessivo di scatenamento psicotico, ma nel senso che perde la sua identificazione immaginaria. E se perde la sua identificazione immaginaria, e oggi c'è un proliferare di identificazioni immaginarie, grazie alla società dei consumi noi abbiamo tutte le nostre identificazioni immaginarie. E se non abbiamo qualche nostra identificazione simbolica e vengono meno identificazioni immaginarie, ci troviamo in problemi. E andiamo dall'analista. Quindi, qui c'è la ferita narcisistica, qui c'è il problema ossessivo. Ripeto, non, se è neurotico ossessivo non c'è scatenamento psicotico, però ci sono forti trouble, forti disturbi, forti disequilibrio, forti problemi. E ecco, posso dire questo, è vero, come diceva Freud, lo diceva nella premessa al caso clinico dell'uomo dei top, grande caso di nevrosi ossessiva, che il nevrotico ossessivo attende sempre, anche l'ultimo momento, prima di andare in cura da uno psicanalista. Però quello è il momento in cui ci può andare, perché è il momento in cui gli si squilibra tutto, quindi non sa più chi è. Perché le identificazioni immaginarie danno comunque un minimo di consistenza ad essere apparente, come maschera, come persona, persona in francese, che richiama l'antico nome latino per dire maschera, no? Ecco. Cioè, se per l'ossessivo, com'è per l'ossessivo, la maschera che lui ha è quello che fa sì che lui sappia chi è, provvisoriamente, sempre a rischio di perderla questa maschera e quindi non è nessuno un'altra, se a un certo punto perde questa maschera e non sa più chi è, ha bisogno che qualcuno glielo dica. Era lì che volevo dire. Ok.
L'ultima domanda? Va bene, ci fermiamo qui, ringraziamo il dottor Benini e ci vediamo. Grazie.